Altri luoghi oggi vi porta a scoprire pregi e difetti dell'intelligenza artificiale. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti con l'imprenditore ed esponente politico Davide Casaleggio, autore di Post Umani, le sette rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, edizioni Chiare Lettere. Affronteremo il tema di straordinaria attualità. Capiremo in che modo l'intelligenza artificiale incide già sulle nostre vite, per esempio in uno studio medico o sul nostro lavoro. Dobbiamo essere preparati a considerare l'intelligenza artificiale come un'opportunità e non subirne le inevitabili conseguenze, come sempre accade quando le nostre vite sono rivoluzionate da qualcosa di inatteso che conosciamo poco. Questo cervello non umano è già tra noi, dobbiamo essere preparati a conviverci. Come scopriremo insieme, Casaleggio non nasconde i rischi legati al controllo della nuova forma di intelligenza, alla preoccupante possibilità che l'abitudine di avere una risposta dai computer ci porti ad una forma di pigrizia e assuefazione, ma indica anche i vantaggi e la necessità da parte nostra di comprendere appieno le possibilità di un servizio che può cambiare e in meglio la nostra vita e consentirci di occupare in modo più intelligente il nostro tempo. Altri luoghi inoltre si confronta con il Premio Strega e Premio Strega Giovani 2026, lo scrittore Michele Mari. Il suo romanzo I Convitati di Pietra si è imposto in uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani ed è anche in testa alle classifiche di vendita nelle librerie. Mari ci aiuterà a comprendere come cambia il rapporto tra scrittori e lettori in una realtà nella quale gli incontri pubblici si stanno moltiplicando e il confronto con la platea diventa quasi quotidiano. La cartolina arriva dagli Champs-Élysées, la spedita Rubens Bertogliati, uno dei pochissimi ciclisti ad avere vinto una tappa al Tour indossando la maglia gialla. Buon ascolto.
Altri luoghi.
Si intitola Post Umani, le sette rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, scritto da Davide Casaleggio e pubblicato da Chiare Lettere. Il saggio cerca di mettere ordine su un tema delicatissimo e decisamente attuale, ovvero il ruolo che l'intelligenza artificiale già svolge nella nostra vita quotidiana. Come scopriremo nel corso dell'intervista con l'autore, tra poco, nel lavoro non vengono dimenticate le preoccupazioni di chi potrebbe vedere la propria attività professionale sostituita da un computer in grado di svolgere le stesse mansioni e senza percepire uno stipendio. Nel campo medico, ad esempio, ci possiamo fidare della risposta dell'intelligenza artificiale quando si tratta della nostra salute? Il saggio di Davide Casaleggio è diviso in due parti ben distinte. Nella prima si parla dei cosiddetti arieti della rivoluzione, ovvero pensiero, velocità e potenza, che determinano l'esistenza stessa dell'intelligenza artificiale. Nella seconda si affrontano i diversi campi in cui l'intelligenza artificiale sta portando una rivoluzione nel modo di pensare e di agire. Sono economia, lavoro, conoscenza, politica, finanza, salute e filosofia. Cominciamo da qui, Davide Casaleggio. Perché è inevitabile che l'intelligenza artificiale entri in tutti i settori della nostra vita?
È una trasformazione in atto che stiamo vedendo come una trasformazione tecnologica e forse adesso stiamo iniziando a vedere anche come una trasformazione economica, ma sarà soprattutto sociale. È una trasformazione che sta toccando tutti i punti saldi, i punti a cui ci eravamo affezionati nella descrizione dell'umanità. Eppure oggi qualcosa sta cambiando il concetto di lavoro. Noi oggi abbiamo una tecnologia che permette di sostituire, almeno in Italia, circa 1,7 milioni di posti di lavoro già oggi. 8 milioni circa di posti di lavoro in Italia, sui 24 milioni oggi di persone stipendiate in qualche modo, hanno una trasformazione radicale della loro occupazione. Noi stiamo vedendo una tecnologia che non è un'accelerazione di qualcosa che già stavamo vedendo in precedenza, ma è qualcosa che sta cambiando la stessa società che conosciamo. È un po' come quello che descriveva Freud all'inizio del Novecento, una ferita narcisistica dell'umanità. Copernico che ci ha tolto dal centro dell'universo, Darwin che ci ha tolto dal centro delle specie viventi, e poi lui si autocitava, in cui sostanzialmente diceva che non avevamo il controllo del nostro cervello e quindi esisteva l'inconscio, esiste l'inconscio, e quindi per esempio i sogni noi non li controlliamo. Oggi non siamo più la specie più intelligente della stanza, e questo sicuramente cambierà molto anche l'approccio che abbiamo nei confronti della vita, dell'intelligenza stessa.
Andiamo verso un mondo e realtà nuovi, è un processo che pare di intuire è già cominciato da tempo.
Quello che sta già oggi cambiando è l'economia e la società. Un'economia senza occupazione può reggere? Sicuramente quella capitalistica che abbiamo conosciuto fino ad oggi non può reggere, perché è basata sugli stipendi. Oggi abbiamo circa il 60% dell'economia che transita attorno agli stipendi. Cosa succederebbe se questa percentuale dimezzasse? C'è una famosa descrizione del capitalismo moderno, che è quella della boccia di Henry Ford, della boccia di pesci rossi. Ogni volta che si dà uno stipendio si mette un pesce rosso nella boccia, ogni volta che un'azienda vende un prodotto pesca un pesce rosso dalla boccia. Ma se non ci sono pesci rossi nella boccia, questo meccanismo non può funzionare, e quindi probabilmente dovremmo ripensare l'economia moderna fuori dal concetto di capitalismo in senso stretto, comunque per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ci sono però tantissime altre opportunità che stanno nascendo. La prima fra tutte è quella della salute, perché negli ultimi mesi abbiamo avuto un'accelerazione della ricerca che non avevamo mai visto prima. Basti pensare ai fattori Yamanaka, che sono delle proteine scoperte dal premio Nobel Yamanaka nel 2006, con le quali però non eravamo mai riusciti a fare nulla di pratico, che però fanno in modo che le nostre cellule possano ringiovanire. Fino all'anno scorso. L'anno scorso c'è stata una prima joint venture con OpenAI che ha permesso di moltiplicare per 50 volte l'efficacia di questi Yamanaka Factors. E proprio durante il primo semestre di quest'anno c'è stata per la prima volta la sperimentazione umana nell'occhio, sono iniziati dall'occhio, per il ringiovanimento delle cellule. Effettivamente, noi se ci pensiamo, non è un problema di hardware il fatto che le cellule debbano per forza invecchiare o morire. Ci sono tantissimi animali che conosciamo che vivono per centinaia di anni, per esempio le balene, le tartarughe, ma addirittura noi conosciamo anche un animale che è stato scoperto a Genova, che è una medusa immortale, che non muore mai, perché le sue cellule si rigenerano continuamente. Quindi non è un problema necessariamente di hardware la mortalità, probabilmente è un problema di software, e se noi riusciamo a capire come far funzionare questi Yamanaka Factors, ma in generale come riusciamo a riprogrammare il nostro software della vita, probabilmente potremo quantomeno allungare di molto la nostra aspettativa di vita. Oggi abbiamo un allungamento di circa un paio di mesi ogni anno di vita vissuta in termini di miglioramento di aspettativa di vita grazie alla ricerca. Ma cosa succederebbe se, e questo se lo chiedono diversi futurologi, cosa succederebbe se questi 2 mesi diventassero 6, poi 8 e poi magari 12 mesi ogni anno vissuto? Sicuramente cambierebbe la prospettiva della vita che noi abbiamo oggi, e tant'è che nei secoli è cambiata già, cioè noi non abbiamo più l'urgenza che aveva, non so, Alessandro Magno, che a 20 anni aveva già conquistato mezza Europa. Oggi a 20 anni i ragazzi stanno ancora pensando che università fare. La stessa cosa per i grandi del passato: a 20 anni avevano sostanzialmente condotto tutte le loro imprese più epiche.
Non ho idea della reazione dei nostri ascoltatori davanti all'eventualità di diventare immortali, o che solo alcune persone abbiano accesso all'immortalità. Cosa cambierebbe in questo caso?
Se questa vita dovesse allungarsi ancora di molto, probabilmente cambierebbe molto anche l'equilibrio che noi abbiamo creato. Basti pensare alle pensioni. Le pensioni sono basate sul fatto che noi a un certo punto non ci siamo più, che il tempo di pensionamento possa a un certo punto interrompersi. Ma tutta la nostra vita sociale, tutta la nostra società è basata sul fatto che a un certo punto, più in qua che in là, la vita termini. E se invece questa cosa si dovesse allungare di molto, probabilmente andremmo a ripensare anche il nostro rapporto con i figli, con le pensioni, ma anche con l'urgenza della vita che oggi abbiamo, anche se più allungata, ma abbiamo sempre per poter fare qualcosa di importante nella nostra vita entro gli anni che ci permettono di farlo. Quindi questa nuova rivoluzione in atto è qualcosa che va oltre la tecnologia e non è solo una questione economica, come spiegavo, perché sta iniziando a impattare tutti i limiti con cui noi ci siamo sempre descritti come umanità, perché noi ci siamo descritti col limite del fatto di dover lavorare e quindi noi ci connotiamo spesso con la nostra professione. Ma cosa succede in una società in cui non è più necessario lavorare perché il robot o la tecnologia può fare quel lavoro al nostro posto? A questo punto noi dovremmo pensare solo più al come facciamo a redistribuire la produttività che abbiamo generato, ma non necessariamente come dobbiamo impiegare il nostro tempo per poter lavorare.
Davide Casaleggio, l'impressione dunque che questa trasformazione sia senza ritorno è un'impressione corretta?
Questa trasformazione in atto è qualcosa di inesorabile sicuramente, ma semplicemente perché oggi esiste una tecnologia, che è l'intelligenza artificiale, che permette questa trasformazione. Ma dall'altra parte c'è una trasformazione in atto anche dal punto di vista energetico, che infatti è uno dei motivi di questa rivoluzione e dell'accelerazione che ci sarà di questa rivoluzione, perché come abbiamo visto nelle telecomunicazioni, a un certo punto se le telecomunicazioni costano sempre meno, io sono cresciuto con lo zio d'Australia, a cui telefonavo sostanzialmente solo a Natale perché costava troppo telefonargli, oggi non c'è più questo tema del costo della comunicazione, tant'è che ci abbiamo costruito sopra i social media, l'e-commerce e tanto altro. Quello che succederà con l'energia è probabilmente qualcosa di molto simile, grazie da una parte alle energie rinnovabili che negli ultimi 20 anni costano il 90% in meno e sta continuando a decrescere il costo della creazione di energia, e dall'altra alla fusione nucleare, in cui una tecnologia che non abbiamo ancora messo a livello commerciale ma che abbiamo già verificato e testato dal punto di vista fisico e tecnologico, e quindi tutti coloro che si stanno occupando di questa tecnologia immaginano che negli anni 30 si possa utilizzare a livello industriale, e se si riuscirà a utilizzare con un bicchiere di acqua salata noi avremo tutta l'energia che ci serve per un anno intero, e quindi è qualcosa che sarà sicuramente rivoluzionario. E unire l'energia infinita o comunque a basso costo con l'intelligenza a basso costo ovviamente trasformerà radicalmente la società che conosciamo. With my own two hands, make a better place. With my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands. With my own two hands, and I can clean up the earth. Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. A brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race.
my own, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Oh, make it a brighter place. I can hold you and I comfort you, but you got to go.
Torniamo ad affrontare il tema dell'intelligenza artificiale con Davide Casaleggio. Lei parla anche dei rischi insiti nell'intelligenza artificiale, la minaccia che l'uomo diventi onnipotente grazie al controllo delle macchine e non con la ribellione dei computer nei confronti dell'uomo. Poi il fatto che l'intelligenza artificiale non distingua tra bene e male, ma cerchi soltanto di raggiungere un obiettivo. Infine l'abitudine, l'addomesticamento intellettivo, come lo chiama lei. Quale minaccia la preoccupa di più?
Il più grande problema che possiamo avere oggi è non capire che siamo in mezzo a una rivoluzione, a una trasformazione dell'umanità. E se questa cosa non è chiara, non ci sarà la sufficiente attenzione a questa trasformazione in atto. Sono vere tutte queste preoccupazioni che ha citato. Noi non possiamo pensare di dare in mano una tecnologia così importante a una singola persona, a una singola azienda, a un singolo Stato. E quindi dobbiamo iniziare a pensare a come poter distribuire questo potere già da oggi, già con delle regole che favoriscano, per esempio, l'open source rispetto alla concentrazione in una singola multinazionale o in un singolo Stato. Dobbiamo iniziare a pensare a come proteggere la politica da questo strumento, perché oggi ci sono già, tra l'altro con un esperimento che è diventato famoso dell'Università di Zurigo, abbiamo visto come l'intelligenza artificiale sia molto più efficace nel convincere le persone di un'altra idea rispetto a quella che avevano, e oggi sostanzialmente interagire con un'intelligenza artificiale è sostanzialmente indistinguibile per le persone che ci interagiscono a distanza. Quindi che sia testo, video o audio, quindi oggi è praticamente possibile chiamare tutta la popolazione in pochi minuti semplicemente al telefono e convincere quella popolazione di una certa idea. Oggi questa cosa è praticamente possibile, è solo una questione di costo, ma se qualcosa diventa così accessibile, ovviamente qualcuno poi proverà a farlo, e se non abbiamo difese rispetto alla nostra democrazia, questo diventerà sicuramente un tema importante e centrale per le future campagne elettorali, ma in generale per la democrazia. Insomma, il convincimento di persone rispetto a un tema, di un referendum, un tema qualunque dall'alto, è qualcosa già oggi possibile. Dobbiamo iniziare a lavorare anche alla protezione dal basso, e quindi ad agenti civici che possano interpretare, formare, rendere accessibili anche temi complessi alle popolazioni. Quindi questo è qualcosa che in tutti gli ambiti, e forse il principale che toccheremo con mano per primo è sicuramente quello del lavoro. Noi oggi siamo di fronte a una rivoluzione che non abbiamo mai visto prima, a netto di alcune tematiche che lo stanno riducendo come effetto, almeno nell'immediato, come quello dei baby boomer che stanno andando in pensione, quindi abbiamo l'effetto strano del fatto che ci siano tanti posti di lavoro non coperti, ma è solo qualcosa di temporaneo. Infatti in Giappone hanno risolto la questione, per esempio, mettendo negli aeroporti, se uno va all'aeroporto di Tokyo vedrà che a scaricare i bagagli ci sono i robot, non ci sono più le persone. Ma la stessa cosa sta succedendo per esempio con i robotaxi, che noi pensavamo fosse qualcosa di molto lontano, ma in realtà chi va a San Francisco vede oltre 1000 robotaxi che girano per la città senza persone, senza guidatori. Oggi, da aprile di quest'anno, si possono vedere anche a Londra, anche a Berlino. Quindi è qualcosa che si sta avvicinando dal punto di vista della trasformazione. E non è scontata anche la risposta alla domanda: è giusto farlo, perché ci sono 90% di incidenti in meno nei confronti dei pedoni e 83% di incidenti in meno rispetto ai ciclisti con i robotaxi. C'è una tariffa che è circa un quinto della tariffa tradizionale con una guida umana, e questi robotaxi fanno circa 20 corse al giorno rispetto alle 13 corse di un taxi a guida umana. Quindi se io devo vederlo dal punto di vista del cliente, del turista, posso dire, o anche del pedone che può subire l'incidente, è ovvio che potrò volere questa rivoluzione, questa trasformazione. Se io lo vedo dal punto di vista del taxista, ovviamente lo vedo come un problema alla mia stessa sopravvivenza, quella della mia famiglia. E la stessa cosa la stiamo vedendo in tantissimi altri contesti, come i call center, anche negli ospedali. Agent Hospital è un progetto cinese che permette di trasformare tutto il reparto di emergenza con medici di intelligenza artificiale, ma con risultati che sono importantissimi, perché chiunque vada in un pronto soccorso europeo normale, insomma, ha una probabilità di avere una diagnosi azzeccata del 73%. Con l'intelligenza artificiale la diagnosi è superiore al 90%, con ovviamente costi nettamente inferiori. Quindi è giusto affidarsi all'intelligenza artificiale quando decide meglio dell'umano? La decisione è solo veramente legata alla protezione del lavoro? Queste saranno domande che ci porremo sempre più spesso nei prossimi mesi, neanche nei prossimi anni, e non necessariamente la risposta sarà scontata.
È necessaria dunque una totale trasparenza quando si parla di intelligenza artificiale. Chi utilizza un taxi o una consultazione medica deve essere messo al corrente che, ad esempio, il dottore ricorre all'assistenza di una macchina intelligente?
Beh, noi dobbiamo poter decidere. Come oggi la trasparenza è importante, non so, per sapere dove è fatto un prodotto, o se è fatto a mano, o se è fatto dall'artigiano, o se è fatto in una fabbrica. Noi dobbiamo poter decidere in modo autonomo se vogliamo andare in questa direzione o meno. La mia sensazione è che sempre più spesso in futuro questa etichetta di fatto con AI o sta interloquendo con una AI o sarai medicato da una AI probabilmente sarà un plus e non un punto di incertezza, come invece molti potrebbero vederlo oggi. Però sicuramente la decisione deve essere sempre umana. Noi dobbiamo sempre avere la possibilità anche di sbagliare, ma di avere una nostra decisione autonoma.
Growing outrage to a video that President Trump posted last night on his Truth Social page. It featured racist imagery of former President Barack Obama and his wife Michelle depicting them as apes. Many lawmakers, including Republicans, are calling the clip.
Era un piccolo estratto da un video generato dall'intelligenza artificiale che ritraeva Michelle e Barack Obama come scimmie. Video postato dal presidente americano Donald Trump, che ha poi rifiutato di scusarsi. Chiaramente è una parodia, facile intuire nei contenuti il dileggio, il falso, ma il video è quanto mai eccellente per quanto riguarda la grafica, le immagini e le voci. Non c'è il rischio che ci vengano proposti video quanto mai credibili, che l'intelligenza artificiale venga sì utilizzata come aiuto, ma per proporre messaggi non veri?
Io penso che questo è qualcosa che sta succedendo oggi. In futuro inizieremo a creare i nostri anticorpi rispetto a quello che vediamo. Già oggi molte persone dubitano anche dei video veri, non solo più di quelli falsi. E quindi il tema della prova, l'ultima prova che avevamo nello scorso secolo, che era quella del video, se vediamo qualcosa in televisione, comunque con un video, quella era la prova definitiva che quel fatto era effettivamente successo. Oggi questa prova definitiva della verità non risiede più nel video, non risiede più nell'immagine, e sarà sempre più così, perché sarà più difficile capire se un video è vero o falso. E quindi probabilmente inizieremo da una parte a creare dei nostri agenti di verità personali che possano verificare, interpretare, andare a verificare altre fonti di un certo fatto, e dall'altra probabilmente inizieremo a valorizzare sempre di più il contatto diretto, che sarà l'ultima area ancora protetta per verificare la verità e avere un'interazione col mondo vero con certezza.
Per finire, Davide Casaleggio, già oggi tendiamo a fidarci ciecamente di quanto proposto da internet. Ad esempio i siti che promuovono ristoranti o alberghi, chi ci garantisce che le recensioni non sono inventate o pilotate da un computer? Il rischio è che solo una minoranza tra chi accede ai contenuti generati con l'intelligenza artificiale poi verifichi la correttezza di quanto letto, di quanto ascoltato o di quanto visto.
Può essere effettivamente che ci sarà un problema di cultura dell'AI. Bisogna infatti risolverla alla radice, con la formazione, con le scuole. Non a caso oggi tantissimi paesi, la Gran Bretagna tra le prime, che ha fatto un'azione di massa sulla formazione sull'AI, si stanno attrezzando proprio per la formazione di base a tutti. E secondo me questo è il punto chiave, oltre alla consapevolezza della rivoluzione in corso.
Era Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati, una lunga militanza nel Movimento 5 Stelle italiano di cui è stato fondatore, autore di Post Umani, le 7 rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, edizioni Chiare Lettere. Like a last soul. So does my mind. I think of London all the time. Just like you, it changes. Nothing's the same. But I'll never change my wayward ways. Pleased to miss you. Did you miss me too? Not my attitude. On Sunday morning, I feel so famous. Got my coffee, got my picture in the morning papers. I bring you breakfast back to bed. You're my favorite flavor. You light a cigarette instead. My gosh, you're shameless. Ha vinto il premio Strega 2026 e il premio Strega Giovani, con un ampio margine sugli altri colleghi concorrenti, scrittrici e scrittori. Michele Mari si è imposto con il romanzo I Convitati di Pietra, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. La storia di un gruppo di compagni di classe di un liceo che al termine dell'esame di diploma, durante la cena, definisce una lotteria. Ogni anno si impegnano a versare una somma e i tre sopravvissuti, al termine di questa riffa, divideranno l'intera ricompensa. Un riassunto in tre righe che non rende certo l'idea della complessità e dell'originalità del racconto, e mi scuso. Con gli altri finalisti, Mari ha viaggiato lungo la penisola italiana presentando il proprio volume in pubblico. L'intervista è stata realizzata pochi giorni fa ad Alassio, in provincia di Savona, dove lo scrittore era ospite di un altro concorso letterario. Ma chi vince lo Strega ha in programma un altro calendario di presenze pubbliche per illustrare il proprio lavoro. Cominciamo da qui. Lei ha passato giorni e giorni in pulmino con gli altri concorrenti. Ci racconta questa esperienza?
Pulmino, a volte non era un pulmino, a volte era il treno, dipendeva dalla logistica. Era, come dire, una soluzione quasi inevitabile, dato il calendario fittissimo di incontri, 24 incontri nel mese di giugno, quindi praticamente sempre, con sequenze di giorni consecutivi, con qualche defezione, una volta qualcuno, una volta l'altro, però in genere si cercava di esserci. Si facevano questi trasferimenti, a volte lunghi, a volte brevi, in cui c'era chi dormicchiava, chi chiacchierava, chi leggeva, chi guardava una tappa del Giro d'Italia sul cellulare. Quindi si è creata una sorta di consuetudine, un po' buffa, un po' da torpedone. Mi veniva in mente quando, che so, il parroco di un paese organizzava il pullman per i fedeli, per andare alla Madonna del tale santuario, eccetera, eccetera. Non è che abbia dei ricordi particolarmente significativi, anche perché poi dopo, indipendentemente dai trasferimenti, c'era la serata, c'era l'incontro in cui per quasi un mese abbiamo sentito ognuno raccontare il proprio libro più o meno negli stessi modi. Quindi io ne ho tratto insegnamento, perché ho detto anch'io non voglio che gli altri pensino che rifriggo sempre la solita minestra, per cui ho cercato ogni volta di, non dico di dire cose nuove, ma insomma di dare un taglio un po' diverso, non meccanicamente ripetitivo, incontro dopo incontro.
Era la prima volta che si confrontava con questo genere di esperienza, pare di intuire.
Sì, l'esperienza più simile che io abbia vissuto è quella del Campiello, che però, avendo un calendario meno pressante, implicava frequentazioni, condivisioni del tempo più contingentate, insomma, più circoscritte.
Lei era a conoscenza, prima di candidare il suo libro con la casa editrice, con l'Einaudi, prima di candidare il suo libro allo Strega, era consapevole di questa possibile avventura in giro per l'Italia?
No, me ne avevano parlato, ma ne avevo un'idea molto generica, insomma, molto vaga. Infatti quando poi ho visto il calendario mi è venuto un accidente, insomma, non mi aspettavo una quantità di impegni così fitta. Sì, comunque ne avevo sentito parlare, insomma.
Lei ha avuto la possibilità di confrontarsi con i lettori su base quasi quotidiana per due mesi.
Sì.
Come ci si prepara a un incontro con i lettori? Lo scrittore scrive il libro, lo consegna ed è il libro che fa, è il racconto, il romanzo, la storia raccontata che vengono pubblicati. Lo scrittore, una volta che ha consegnato il libro, non è quasi neanche più proprietario di ciò che ha scritto. Qual è il confronto con i lettori quotidiano? Come ci si prepara?
Per quanto mi riguarda non ci si prepara, visto che sull'argomento sono più che preparato avendo scritto io il libro. Si creano, per quanto mi riguarda, delle situazioni un po' imbarazzanti, in quanto un libro, come giustamente ha detto lei, deve andare con le sue gambe, diventa cosa del pubblico, parla per se stesso. Io ho scritto un libro proprio per non dovermi confrontare direttamente con le persone, quasi consegnandomi al pubblico in forma di libro. E invece in questi incontri l'autore deve commentare il proprio operato come se l'incontro fosse un invito alla lettura o addirittura una recensione, e soprattutto come se il libro avesse bisogno di una serie di didascalie, di una serie di chiavi di lettura. Invece il libro dovrebbe parlare, anche sorprendere il lettore, ma imporsi alla fantasia, alla cultura, al gusto del lettore. Non dovrebbe essere l'autore a dire: guarda che il mio libro parla di questo, quindi sappi che... Però ho preso atto che da parte di una ampia porzione di pubblico l'interesse prevalente non è tanto nel libro, ma riguarda le modalità con cui è stato scritto, quanto tempo ci ha messo a scriverlo, lei che musica ascolta quando scrive, come è nata la copertina, cose di questo tipo che riguardano più la mia persona che non il testo.
La sorprende questo atteggiamento? È il libro che si compra e ciò che c'è scritto dentro. La sorprende il fatto che invece sia l'autore al centro dell'interesse del pubblico di fronte? A questo punto neanche più i lettori, bensì il pubblico.
Sì, mi sorprende, ormai sono abbastanza navigato e smaliziato per non sorprendermi più. Sì, rimane qualcosa di parzialmente incomprensibile per me. Come lettore, adesso mi metto dalla parte del lettore, come lettore non ho mai sentito il bisogno di conoscere personalmente un autore. Certo, mi dicessero che Ugo Foscolo redivivo è al tale hotel a tal ora, correrei per la curiosità di vedere uno dei miei autori del cuore. E quindi, ma per quel che riguarda la letteratura contemporanea, io preferisco leggere il libro come se arrivasse da uno sconosciuto, come se addirittura non avesse paternità, semmai scoprire successivamente chi l'ha scritto e come e perché, ma non come istanza principale.
Michele Mari, premio Strega 2026 con il romanzo I convitati di pietra. Ma c'è stato chi ha trovato il coraggio di avvicinarsi e di raccontare la sua esperienza di cene di classe?
Sì, qualcuno, ma in termini molto generici, mi ha detto anch'io ho fatto tante cene di classe, anch'io... Cioè nessuno mi ha raccontato di un'esperienza simile a quella che ho inventato io, però qualcuno mi ha detto, per esempio, anch'io ho un rapporto molto forte con i miei compagni di classe, li ho visti per anni e anni alle cene, oppure li ho persi di vista, eccetera, e lei ha scritto il libro che io avrei voluto scrivere. Questa cosa mi ha colpito. E ho detto, ma come, per la storia della scommessa, della lotteria? Ha detto, no, in generale per il rapporto con la memoria, di come eravamo da ragazzi, di qui e di là, quindi la cosa mi ha fatto piacere, ecco. Però nessuno mi ha raccontato di episodi specifici legati alla sua esperienza.
Il rapporto con il pubblico è molto forte oramai, si moltiplicano gli appuntamenti con gli autori, è cambiato negli scrittori il modo di scrivere, sapendo che poi il loro lavoro sarà e a lungo presentato in pubblico?
Non lo so, per quanto mi riguarda no, direi di no, almeno mi lusingo, voglio sperare di no, se c'è stato un'interiorizzazione, un'anticipazione mentale dell'orizzonte di attesa del pubblico, dei lettori, io non ne sono consapevole, ma ripeto, spero di no per quanto mi riguardi, e per altri non posso rispondere. Immagino che ci sarà chi sì, non dico porta avanti, ma di chi già pensa a un tipo di pubblico, a un tipo di reazione, a un tipo di commento, e quindi scrive già andando in quella direzione. Io per fortuna ho sempre scritto non pensando ma non solo al pubblico, ma a un lettore, a qualsiasi tipo di lettore. E questa cosa credo mi abbia salvato, perché è stata una garanzia di coerenza, di identità.
Ecco, come scrive? Come si avvicina alla scrittura e che cosa prova quando scrive? Glielo chiedo anch'io, quanto tempo ci mette? Quanto tempo ci ha messo per scrivere I convitati di pietra? E qual è il suo rapporto con la scrittura e le emozioni che prova?
Allora, io scrivo abbastanza velocemente, questo libro l'ho scritto in meno di un mese, a maggio del 2025, e però mi prendo delle lunghe pause tra un libro e l'altro, anche di un anno o due, in cui quasi non scrivo. Però quando scrivo vado come un treno, cioè mentre scrivo una frase ho già la sfilza delle frasi successive che premono, che sgomitano per avere il loro spazio. Quindi scrivo in una sorta di trance agonistica, come in apnea, senza mai tirare il fiato. E questa cosa mi dà un senso di euforia, di energia, mi tonifica, mi fa sentir meglio, e quando uno scrivo mi manca questa sensazione. Però non forzo mai l'ispirazione, non mi impongo mai di scrivere se non è arrivato il momento.
Nel libro non ci sono riferimenti al mondo esterno e all'attualità. Qui, nel suo lavoro, ci sono soltanto i coprotagonisti con la loro vita. Non c'è il Covid, ad esempio. Non ci sono i mondiali di calcio. E nel tempo della storia l'Italia li ha vinti addirittura due volte. Perché non ci sono riferimenti al mondo esterno?
Perché mi è venuto naturale scrivere questa storia come se si svolgesse all'interno di una bolla. è come se il mondo esterno non esistesse, il tempo non fosse il tempo condiviso, il tempo della politica, il tempo delle Brigate Rosse, il tempo del Covid, ma fosse semplicemente il tempo individuale, il tempo che rimane a ognuno e soprattutto un tempo vissuto non dialetticamente, ma semplicemente come conto alla rovescia, come fonte di afflizioni e decadimenti corporei, prima sotto forma di brevi sintomi, brevi acciacchi, poi in modo sempre più grave e fatale portano alla scomparsa. Quindi sì, è stato un effetto voluto, come se tutta la storia si svolgesse in vitro, in laboratorio, quindi fuori dal tempo reale.
Nel libro trovo un formidabile legame con la società in cui viviamo. Si trovano forme di cinismo, egoismo, molto attuali, e anche la solidarietà. Questo è quello che trovo tra le righe. Era un suo obiettivo o sono i miei occhiali da lettura che mi fanno trovare quegli spunti di riflessione?
No, sono credo più i suoi occhiali, però non vuol dire che non c'è stata un'intenzione consapevole da parte mia, questo aspetto di cui lei ha parlato non fosse fondamentale, vitale per il mio libro. Probabilmente l'istinto mi ha portato a ritrarre fotograficamente appunto i mali del nostro tempo, ma senza che ci fosse un intento, come dire, didascalico. Ecco.
Nei Convitati di pietra non c'è nessun riferimento al futuro. I protagonisti del libro non ne parlano mai, anche il lettore, solo in un secondo tempo si rende conto di questa mancanza. A 20 anni però si pensa soprattutto al futuro, oppure no?
Insomma, sì e no, nel senso che per come la vedo io, riflettendo sul mio libro, è come se questi ragazzi avessero avuto paura del futuro, avessero del futuro una nozione vuota, come un deserto, come qualcosa che non desse appigli, qualcosa in cui fosse impossibile imbastire un proprio destino, e quindi sentissero il bisogno di creare questa rete di relazioni conflittuali costituita dalla lotteria, come se senza questo pigmento, senza questa spezia aggiuntiva, senza il brivido dell'azzardo, il futuro non fosse sufficientemente interessante. Quindi il futuro sì, viene immaginato, ma con una carenza di fantasia, con una debolezza di fantasia, per cui viene in parte occupato dal meccanismo della lotteria, senza peraltro, come dice lei, senza rendersi conto fin dall'inizio che questo meccanismo potrà durare, come in effetti durerà quasi altri 80 anni per qualcuno.
Lei ha vinto anche lo Strega Giovani, quindi ha incontrato un sacco di giovani. Come vedono il futuro?
Ma come nel libro? No, credo meglio. Mi sembra di aver incontrato dei tipi più tosti, più dialettici, più combattivi. Poi ci sarà sicuramente chi lo vede come nel libro, tant'è vero che se ho vinto lo Strega Giovani credo sia stato anche per un meccanismo di identificazione. A parità di età c'è stata un'iniziale identificazione e il resto lo ha fatto poi il ricatto della trama, per cui essendo una gara a eliminazione l'interesse è stato legato al chi e quando, chi sarà il prossimo, come anche in tante serie televisive o romanzi d'appendice, romanzi a puntate.
Lei si trova in una posizione privilegiata per fotografare per noi lo stato della letteratura italiana, ad esempio il Salone del Libro di Torino.
No, non si circolava, c'era una marea umana che non sembrava nemmeno interessata poi ai libri, era una specie di rito collettivo, mi sembrava il suicidio dei lemmings che si buttano dalla scogliera, cioè scolaresche intere, precettate, intruppate, gente seduta per terra che mangiava da tutte le parti, insomma qualcosa anche di disturbante.
Lo stato della letteratura italiana è questo che ha appena descritto o per fortuna naviga in acque diverse?
No, per fortuna ci sono anche delle cose positive, ci sono un sacco di scrittori bravi, intelligenti, che scrivono cose non scontate, magari non nelle mie corde, però comunque con un investimento e una volontà di sperimentazione che magari 30-40 anni fa non c'erano. Quindi lo stato della letteratura è migliore, è lo stato del costume, che è quello che crea dei mostri come il Salone di Torino, che cresce bulimicamente a dismisura su se stesso, senza porre un argine, un freno.
Era Michele Mari, scrittore e vincitore del Premio Strega e Premio Strega Giovani 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, edito da Einaudi. Ultimi chilometri dell'edizione 2026 del Tour de France. Anche quest'anno centinaia di migliaia di appassionati hanno seguito i ciclisti sulle strade dell'esagono, aspettando con pazienza non solo i leader della classifica, ma anche gli atleti gregari o quelli che faticavano sulle montagne. Ricordiamo i nomi dei grandissimi, di coloro che hanno scritto la storia di questa corsa, che si svolge fin dal 1903, ma ricordiamo anche coloro che ce l'hanno fatta a terminare il viaggio lungo quest'anno circa 3.300 chilometri e che si svolge per oltre 3 settimane e 21 tappe. Tra loro, per alcuni anni, è arrivato fino a Parigi anche il ciclista ticinese Rubens Bertogliati, che indossò per 2 giorni nel 2002 la maglia gialla di leader della classifica generale. La sua cartolina arriva proprio dalla capitale francese.
Voglio condividere con voi questo ricordo. Dopo 3 settimane di fatica intensa durante questo Tour de France, sono riuscito ad arrivare a Parigi. Arrivare a Parigi vuol dire vedere la Tour Eiffel, e la vedi già da lontano, ed è non solo un monumento storico, ma anche l'immagine che ci si aspettava dopo 3 settimane di intensa fatica. Passare nelle strade, il pubblico della capitale è tutto presente a vedere la corsa, è un'emozione fortissima che rappresenta il sogno di ogni ciclista che finalmente arriva a compiere il primo Tour de France. L'arrivo a Parigi resterà sempre impresso nella mia vita perché io sono cresciuto con il Tour de France alla televisione. Quando ero bambino era un evento familiare guardarlo e seguire tutte le tappe. Arrivare a Parigi significa veramente tanto, significa che sei arrivato all'apice del proprio sport e questa è un'emozione grandissima.
Era il ciclista Rubens Bertogliati. Anche voi potete spedire ad altri luoghi una cartolina sonora. Inviatela a rete1@rsi.ch, rete1 in lettere. Potete mandare un file audio o un testo scritto della lunghezza di un paio di minuti. La cartolina prescelta riceverà un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui da Alessandro Bertellotti. Grazie per l'attenzione e appuntamento a sabato prossimo. Held it out to you. Now you give it back. What am I supposed to do? Oh, I had a feeling this day would come and leave me reeling. I just want to run back in your arms again, but there are no